Quindi, nelle scienze sociali possiamo dire che coesistono due logiche dell'indagine. Da un lato c'è la logica della scoperta e dall'altro abbiamo la logica del controllo. Quindi, ogni processo di conoscenza di fenomeni sociali può essere scomposto in due momenti. Da un lato, trovare una risposta alla domanda, quindi creare, generare conoscenza, e dall'altro controllare la risposta trovata, cioè la validazione. Quindi il primo momento, trovare la risposta alla domanda è, come dire, prevale il contenuto di conoscenza, dall'altro, quando andiamo a controllare la risposta trovata, analizziamo il grado di affidabilità di questa risposta. Nel processo della ricerca sociale coesistono quindi due momenti. Da un lato abbiamo la logica della scoperta, e dall'altro la logica del controllo. La logica della scoperta risponde all'esigenza di trovare delle risposte, quindi di aggiungere conoscenza, di trovare risposte ad una domanda che ci facciamo. Dall'altro, la logica invece del controllo mira appunto a controllare le risposte riguardo agli interrogativi sulla vita sociale, quindi richiede delle pratiche ispezionabili, definite, esplicitate. Quindi, sulla base di questa duplice distinzione, cioè la logica della scoperta e la logica del controllo, vediamo che esistono anche delle ricerche nelle quali prevale una sola logica. Allora, abbiamo le ricerche di tipo esplorativo, che sono appunto quelle dove andiamo ad esplorare, no? Quindi non andiamo a controllare delle teorie, ma ad esempio in contesti nei quali si ha poca conoscenza, sotto il profilo scientifico, si va ad esplorare. Le ricerche invece confermative hanno l'obiettivo del controllo delle congetture. Se noi andiamo a vedere al di sotto di questi due momenti, cioè la logica della scoperta e la logica del controllo, possiamo vedere che al centro di molte strategie di indagine qualitativa c'è la logica della scoperta. Invece, per quanto riguarda le ricerche quantitative, è più spesso presente la logica del controllo. Possiamo dire che solitamente nella ricerca sociale sono presenti le logiche, entrambe queste due logiche, le due logiche appunto che abbiamo menzionato. Allora, che cosa possiamo dire in prima battuta riguardo alla ricerca empirica? Allora, la ricerca empirica nelle scienze sociali si distingue da altri tipi di indagine, perché cerca di trovare risposta a interrogativi sulla vita sociale. Produce un sapere controllabile che è costituito da un insieme di asserti, quindi delle proposizioni, e nessi tra asserti. Quindi nessi tra queste proposizioni che costruiamo, che vengono giustificati da una base empirica. Le operazioni empiriche e concettuali tipiche di ogni ricerca sociale prevedono la raccolta delle informazioni che riteniamo rilevanti per il problema affrontato e la trasformazione di queste informazioni raccolte in conoscenza. Quindi abbiamo che queste operazioni di ricerca vengono suddivise in diversi gruppi organizzati secondo una sequenza logica. Analizziamo ora più da vicino qual è lo scopo della ricerca scientifica. Allora, possiamo dire che lo scopo della ricerca scientifica è quello di aumentare il grado di conoscenza della realtà che per i sociologi è la realtà sociale. La conoscenza scientifica si compone a sua volta di due branche, di due filoni. Da un lato c'è la speculazione teorica e dall'altro c'è la ricerca empirica. E la conoscenza scientifica può essere raggiunta con diversi metodi. Allora, la metodologia della ricerca sociale si occupa dei problemi che sono legati all'individuazione dei metodi più appropriati, più adeguati da utilizzare in relazione a un particolare problema conoscitivo che vogliamo risolvere. A sua volta, il metodo si avvale di diverse tecniche. Se vogliamo, per esempio, studiare un determinato fenomeno col metodo dell'inchiesta, possiamo utilizzare la tecnica del questionario oppure l'intervista in profondità e così via. E possiamo, se usiamo ad esempio il metodo dell'osservazione, come tecnica possiamo usare l'osservazione partecipante e l'osservazione non partecipante. La nozione di metodo deriva dal latino, cioè da methodus, che origina a sua volta dal greco metodos, parola che è composta da meta e odos, che vuol dire appunto strada che si percorre, la direzione a una meta. Quindi la radice etimologica di questo termine, di metodo, ci invita a riflettere sul fatto che dobbiamo distinguere il metodo e le tecniche di ricerca. Quindi il metodo è, come lo possiamo definire? È l'insieme delle mosse procedurali, mentre le tecniche di ricerca fanno riferimento agli strumenti che utilizziamo all'interno di ciascun passo della ricerca per poter giungere a conseguire degli specifici obiettivi che l'indagine si propone. Quindi le tecniche variano in relazione agli obiettivi e al problema d'indagine. Figurativamente possiamo immaginare il metodo come la strada che decidiamo di intraprendere per raggiungere una meta, e le tecniche sono il modo con cui percorriamo questa strada, in bicicletta, a piedi, con la macchina e così via. Queste sono le tecniche, quindi ripeto, il metodo, la strada che ci interessa percorrere per realizzare un obiettivo, per raggiungere una determinata meta, mentre le tecniche sono gli strumenti che mettiamo in campo per percorrere questa strada. Allora, per distinguere la scienza da altri tipi di conoscenza che non possono essere etichettati come scienza, dobbiamo chiarire due punti, cioè abbiamo due punti chiave che dobbiamo affrontare. Da un lato il problema della falsificazione. Allora, questo concetto vi dovrebbe essere familiare perché l'ho illustrato poc'anzi parlando di Popper. La scienza muove da delle congetture, da delle ipotesi che dobbiamo tentare di confutare. È il compito dello scienziato sociale, cioè vedere, mettere alla prova queste congetture, che formalizzate, diciamo, in proposizioni, hanno una validità generale e quindi le definiamo teorie. Quindi l'attività di ricerca volta alla confutazione di queste congetture può essere definita come un tentativo di falsificazione di una teoria. Quindi una teoria non può essere verificata, falsificata una volta per tutte, perché possono emergere dei fatti che mettono a repentaglio la sua validità, contestano la validità di questa teoria, anche ben affermata. Quindi non si raggiungono mai livelli di certezza assoluta, perché il risultato, ci può essere un risultato empirico contraddice queste previsioni della teoria e quindi dobbiamo ripensare alla teoria. Quando i risultati delle indagini empiriche o della ricerca scientifica divengono troppo contraddittori, si verifica una vera e propria rivoluzione scientifica che porta a sostituire il paradigma precedente. Ad esempio la teoria della relatività al posto della teoria newtoniana. Quindi la rivoluzione scientifica sostituisce un paradigma che è... che cos'è allora un paradigma? Un paradigma possiamo definirlo come un modello, come uno schema di riferimento articolato, coerente di teorie, di metodi e di procedimenti che contraddistinguono in modo predominante una fase dell'evoluzione di una determinata scienza. Quindi, ripeto, è un modello, uno schema di riferimento che caratterizza la fase di una fase di evoluzione di una determinata scienza. Quindi, tratto distintivo della scienza è che essa prevede la possibilità della sua falsificazione. Poi c'è un secondo problema, no? Che dobbiamo affrontare, un altro punto chiave, il problema della delimitazione. Quali sono i requisiti affinché un'attività di ricerca possa essere considerata scientifica? Allora, deve essere empirica, cioè oggetto della conoscenza scientifica è il mondo sensibile, cioè che cade sotto i nostri sensi. Poi, decidibile. Cosa vuol dire? Decidibile non è decidibile un enunciato scientifico di cui non sia possibile stabilire il valore di verità, ovvero sia che un enunciato che non sia falsificabile. Quindi, decidibile nel senso che l'enunciato deve essere falsificabile, e rimando al concetto precedente. Poi deve essere pubblica, vanno cioè rese pubbliche le ragioni e le procedure che hanno portato lo scienziato a formulare questi enunciati scientifici. E infine il quarto elemento è deve essere ripetibile. Questi enunciati consentono la ripetibilità dei risultati. Quest'ultimo requisito è di difficile realizzazione nelle scienze sociali, perché è una realtà continuamente che si muove, per cui ripetere le stesse condizioni con appunto le stesse caratteristiche è sempre difficile, quindi è diciamo il requisito più difficile da realizzare appunto nelle scienze sociali. Allora, poi ci chiediamo ancora quali sono le motivazioni di fondo che muovono la ricerca scientifica. Allora, innanzitutto ci sono tre. Il primo è la capacità di migliorare la possibilità di descrivere i fenomeni sociali. Poi un'altra motivazione è quella legata alla spiegazione, quindi spiegare i fenomeni sociali. E una terza motivazione è la previsione, cioè prevedere i fenomeni sociali. Diciamo che sono compiti, non sono dei compiti distinti, nemmeno livelli successivi più alti di conoscenza. Dunque, analizziamo ora come si sviluppa questo processo di ricerca scientifica, ovvero sia come possiamo articolare l'attività di ricerca. Dunque, intanto definiamo cos'è il metodo scientifico. Il metodo scientifico è una procedura, una strategia generale che ci indica una serie di stadi che lo scienziato deve eseguire per raggiungere lo scopo della ricerca. Quindi il metodo scientifico ci rimanda a un insieme di regole, di norme, di raccomandazioni per ogni mossa in cui si articola questa procedura. E possiamo a questo proposito analizzare uno schema che voi troverete inserito appunto alla fine della lezione, negli allegati, uno schema che viene presentato, diciamo, uno schema che viene presentato proprio per descrivere questo metodo di ricerca, di come si esplica il processo di ricerca scientifica. Che cosa osserviamo innanzitutto in questo schema? Innanzitutto si osserva che questo schema è un processo circolare, e questo processo può essere percorso anche più volte nella medesima ricerca. Allora, osservando questo schema, lo potete trovare, come vi ho detto, osservate che innanzitutto partiamo dalle teorie. Le teorie sono disponibili come, diciamo, primo contatto, primo approccio all'oggetto di studio. Poi, dalle teorie, attraverso un processo di deduzione logica, ricaviamo alcune ipotesi. Sulla base delle ipotesi costruiamo un disegno di ricerca. Quindi si tratta di ritagliare, diciamo, un aspetto finito della realtà dalle teorie e formulare delle ipotesi, quindi è un livello di astrazione ridotto rispetto alle teorie generali. Noi ritagliamo alcune ipotesi che andiamo a sottoporre alla validazione, potremmo dire, no? E quindi individuiamo un disegno di ricerca che ci serve proprio per mettere per validare queste ipotesi, no? Attraverso la rilevazione empirica dei dati. Quindi vedete che si costruiscono degli strumenti di rilevazione proprio al fine di rilevare le informazioni che ci interessano. Una volta rilevate le informazioni, queste vengono analizzate e vengono formulate delle generalizzazioni empiriche che ci danno, diciamo, un resoconto. Le generalizzazioni empiriche sono il risultato trasformato appunto in concetti, no? Delle frasi che riassumono appunto i risultati dell'indagine. Le generalizzazioni empiriche vengono a loro volta confrontate con le ipotesi di partenza. Quindi siamo nel momento in cui facciamo delle generalizzazioni empiriche, torniamo ad un livello teorico perché esponiamo i risultati del percorso di ricerca empirico che abbiamo sviluppato, no? E quindi queste generalizzazioni vanno confrontate con le ipotesi di partenza. Sì, queste osservazioni, queste generalizzazioni che conduciamo possono portare a accettare l'ipotesi di partenza o a rifiutarla.